Caffè Zimmerman. Sconcertante.
E benvenute a Caffè Zimmerman. Come sapete, in queste settimane stiamo parlando di Alba della Sinfonia, nascita di un genere assai amato dal grande pubblico ancora oggi naturalmente, e abbiamo parlato molto delle origini italiane della sinfonia. Anche oggi partiamo dall'Italia con Luigi Boccherini. Questo che abbiamo appena ascoltato era l'ultimo movimento prestissimo dalla Sinfonia numero 5, l'opera 12 in si bemolle maggiore di Luigi Boccherini, qui con la Deutsche Kammerakademie Neuss diretta da Johannes Goritzky. E anche oggi abbiamo il piacere di essere in compagnia di Danilo Prefumo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Dicevo, l'Italia, anche se la sinfonia, la musica strumentale in genere, è un po', come dire, su un piano inclinato in discesa in questo periodo, però partiamo di fatto da Boccherini, quindi dall'Italia di nuovo.
Diciamo che l'Italia è stata la capitale della musica strumentale, diciamo, dal 1600 al 1750. Su questo non c'è dubbio, proprio a livello storiografico è un dato di fatto. Dopo il 1750, teniamoci larghi, dopo il 1760 lo strumentalismo italiano si esaurisce, e si esaurisce soprattutto la sinfonia italiana, venendo progressivamente meno quella scuola milanese che della sinfonia era stata la principale propagatrice europea nella prima metà del secolo. Questo è un fenomeno storico che io trovo molto triste, che rientra appunto nel più ampio processo di progressivo progressivo disinteresse del mondo musicale italiano verso la musica strumentale in genere. È un fenomeno che non è mai stato completamente spiegato nelle sue ragioni di fondo, ma è certo che dopo il 1750 la musica strumentale decade verticalmente e non si risolleverà più per molti anni, restando completamente esclusa in Italia da fenomeni straordinari come il classicismo viennese e il romanticismo. Diretta conseguenza di questo declino di interesse è l'emigrazione di molti tra i migliori compositori italiani di musica strumentale: Viotti, Boccherini, Clementi, Bruni, Cambini, Brunetti, per citare solo alcuni nomi, trascorrono all'estero gran parte della loro vita e certo gli anni più significativi della loro carriera. Due degli autori citati in particolare, direi Luigi Boccherini e Gaetano Brunetti, scrivono numerose sinfonie. Entrambi inoltre vivono e operano per lungo tempo in Spagna e forse si conoscono anche personalmente. Due parole su Luigi Boccherini. Luigi Boccherini nasce a Lucca nel 1743, studia musica nella città natale e, ancora giovanissimo, ha modo di soggiornare per qualche tempo a Vienna. Nel 1765 ha sicuramente contatti diretti a Milano, sempre con Giovanni Battista Sammartini, però nel 1768 si trasferisce a Madrid e qui entra al servizio di Don Luis, che è l'infante di Spagna. Al 1769 risale la sua prima sinfonia da concerto, che verrà pubblicata come opera 7. Del 1771 sono invece le sei sinfonie opera 12 che costituiscono il primo organico contributo sinfonico boccheriniano, cui faranno seguito negli anni successivi altre sinfonie, l'opera 21, l'opera 35, le quattro sinfonie opera 37 e varie altre opere pubblicate separatamente. Le sinfonie opera 12 costituiscono una testimonianza esemplare del talento musicale di Boccherini e al tempo stesso della sua originalità e indipendenza dai modelli sinfonici correnti.
Originalità e indipendenza, aggiungo io, che risultano tanto più significative se pensiamo che Boccherini con le sinfonie opera 12 comincia a cimentarsi con un genere musicale frequentato pochissimo,
assolutamente,
in precedenza, sì. Perlomeno. Queste sinfonie sono in prevalenza articolate in quattro movimenti e questo è già il primo sintomo eloquente del distacco di Boccherini dalla tradizione sinfonica italiana, ormai esaurita, no?
Direi senz'altro di sì. Boccherini è un caso a sé stante, un po' anche Brunetti, di cui poi fra poco sentiremo una sinfonia. È un musicista che infatti non a caso vive in Spagna. La Spagna allora è fuori da tutte le rotte musicali più importanti, e in questo solipsismo, in questa condizione a suo modo anche privilegiata, Boccherini sperimenta delle opere in cui di italiano c'è il nome del compositore, ma in realtà sono opere cosmopolite all'interno delle quali confluiscono influenze di vario tipo. Dall'opera 12 di Luigi Boccherini ascolteremo adesso la composizione più celebre della raccolta, ovvero la sinfonia numero 4 in re minore, detta La casa del diavolo. Questo sottotitolo non è un'invenzione del solito editore fantasioso, compare su due copie manoscritte che oggi sono in possesso della Biblioteca del Conservatorio di Milano e non possiamo nemmeno escludere che figurasse anche sull'autografo, che però purtroppo, come tristemente sappiamo, andò distrutto con tutto l'archivio Boccherini durante la guerra civile spagnola del 1936-1939. Tra le tante conseguenze accessorie di quella orrenda guerra civile ci fu anche questa. La sua origine non è difficile da spiegare, perché il finale della composizione, che è in tre soli movimenti, richiama in maniera esplicita il finale del balletto Le Festin de Pierre di Gluck, nel quale Don Giovanni sprofonda all'inferno. La citazione è talmente palese che non si può nemmeno immaginare che Boccherini pensasse che gli ascoltatori non l'avrebbero immediatamente riconosciuta come tale. Anche questa è del resto una sinfonia in tonalità minore, una delle non molte in tonalità minore scritte da Boccherini, e non a caso risale agli anni 70, in cui assistiamo ad un proliferare di sinfonie dai toni drammatici e soggettivi.
Beh, ascoltiamola dunque, la sinfonia in re minore, opera 12, numero 4, detta La casa del diavolo, di Luigi Boccherini, qui con gli elementi della Camera Academie Nois, diretti da Johannes Goritzky.
Thank you. Thank you.
la Sinfonia in Re minore, opera 12, la numero 4, meglio nota come La casa del diavolo di Luigi Boccherini, qui con la Camera Academy Noise diretta da Johannes Gorizki. Beh, accanto al nome noto a molti naturalmente di Luigi Boccherini, andiamo a scoprire a questo punto un altro nome decisamente meno noto, quello di Gaetano Brunetti.
Eh sì, direi che le sinfonie di Gaetano Brunetti rappresentano l'estrema propaggine del sinfonismo italiano della seconda metà del Settecento. Brunetti, tanto per dare qualche informazione brevissima ma importante di carattere biografico, era nato a Fano, non sappiamo neanche esattamente quando, ma probabilmente intorno al 1740, si era trasferito ancora giovane a Madrid nel 1762 e qui entrò in contatto con alcuni dei più importanti amatori di musica e mecenati spagnoli come il principe delle Asturie e il duca d'Alba, per i quali scrisse la maggior parte delle sue sinfonie. In seguito entrò anche a far parte della cappella di corte di re Carlo IV di Spagna. Morì, anche qui non sappiamo esattamente quando, ma con ogni probabilità intorno alla fine del XVIII secolo. Di Brunetti ci restano una trentina di sinfonie. Queste composizioni non ebbero praticamente alcuna circolazione in Europa, rimasero manoscritte e non furono mai pubblicate vivente l'autore. Brunetti le aveva scritte con ogni evidenza per un uso strettamente privato dei suoi committenti, come confermano anche certe note autografe apposte alla partitura in cui si fa cenno ad un uso esclusivo di questi lavori da parte del duca d'Alba o del principe delle Asturie.
Va detto che nomi come quello di Brunetti tornano ad essere importanti e quindi al centro anche della nostra attenzione grazie alle registrazioni che abbiamo a disposizione. Il mercato discografico sta vivendo un periodo storico molto delicato, però continua ad essere fondamentale per noi che vogliamo ascoltare e conoscere meglio la storia della musica.
Il mercato discografico sta vivendo un momento terribile, ma paradossalmente sopravvive perché è cambiata completamente la dinamica di ascolto, come ben sappiamo, con i downloading, gli streaming, e oggi è molto importante poter scrivere sulla copertina dei prodotti prima registrazione mondiale.
Sì, perché quindi è un valore, no?
È un valore aggiunto. E quindi il produttore discografico riceve spesso proposte di musicisti che gli offrono cose inedite, e Brunetti ha sfruttato in qualche misura anche questa ricerca del prodotto inedito, del prodotto mai fatto da nessuno. Quindi, scritte nell'isolamento, anche le sinfonie di Brunetti, come quelle di Boccherini, sono abbastanza italiane nel gusto e nell'idioma, senza rientrare in alcuna tradizione sinfonica precisa, europee nella forma e nella struttura, senza mostrare alcuna traccia di imitazione di modelli provenienti da Vienna o da Mannheim. Brunetti era dotato di minore inventiva melodica di Boccherini, però si rivela nelle sue sinfonie più riuscite un maestro nell'uso dell'orchestra, perché i suoi allegri, che sono scritti in una forma sonata molto libera, mostrano un incedere così piuttosto tranquillo, raccolto. Nei tempi lenti non troviamo di solito le melodie ricche e fluenti di Boccherini, prevale piuttosto la ricerca di atmosfere rarefatte, pensose, sottolineate da un'armonia molto raffinata e da un uso coloristico particolare, smaliziato dell'orchestra. Le sinfonie di Brunetti, come quelle di Boccherini, sono dei brani piuttosto ampi, in genere della durata di 20 minuti o anche più, quindi la sinfonia è ormai un genere pienamente maturo, è cresciuta in importanza e anche naturalmente nelle dimensioni. È un fenomeno del resto che nel secondo Settecento riguarda tutti i generi strumentali più in voga, dalla sonata alla sinfonia, dal concerto alla musica da camera. Quindi la musica strumentale acquisisce un'importanza sempre maggiore e l'aumento della durata dei pezzi, diciamo così, è la prima visibile conseguenza.
Godiamoci quindi un primo esempio della musica di Gaetano Brunetti, in particolare dalla sua Sinfonia numero 22 in Sol minore. Ascoltiamo il primo movimento, l'Allegro vivace, qui con l'orchestra Concerto Köln.
Thank you.
Questo era il primo movimento della Sinfonia numero 22 in sol minore di Gaetano Brunetti, allegro vivace l'indicazione, qui l'abbiamo ascoltato con l'orchestra Concerto Köln.
Adesso ascoltiamo il secondo movimento di questa stessa sinfonia, Andantino Amoroso, nell'interpretazione sempre del Concerto Köln, e con questo brano chiudiamo la puntata di oggi. Nelle tre prossime puntate andremo nella città nella quale la sinfonia diventa finalmente ciò che noi ben sappiamo è diventata, e cioè Vienna.
Approdiamo finalmente a Vienna. Grazie Danilo Prefumo, a presto.
A presto.